Rossa, andiamo a cominciare la lettura dei principali quotidiani di oggi, dando anzitutto un'occhiata alle prime pagine. Di che cosa si parla? Quali sono i titoli principali? Sono diversi gli argomenti, vedremo. In realtà non ce n'è uno, diciamo, che è il sopravvento sugli altri. E c'è ovviamente la guerra in Ucraina, con ieri l'ennesimo attacco missilistico su Kiev in particolare, ma non solo. C'è poi, vabbè, in Italia, siccome la buttiamo sempre un po' sul surreale, c'è la polemica più digitale che altro sulla presenza di Zelensky a Sanremo. C'è il raid israeliano a Jenin, che ha provocato almeno 10 morti. Ci sono poi tutta una serie di altre questioni, per esempio in particolare l'istruzione, di cui si occupano in tandem sia il Manifesto sia Repubblica. La giustizia ancora in primo piano, ovviamente. Oggi è la giornata della memoria, e quindi si commemora più o meno su tutti i quotidiani, anche se poi ognuno, diciamo, con un'impostazione differente, con una sensibilità differente. Detto questo, andiamo a iniziare con i quotidiani più diffusi, come al solito. Cominciamo con il Corriere della Sera, che apre sull'Ucraina. Ucraina, tempesta di missili, scrive il Corriere. Mosca ha usato razzi ipersonici, ora dateci i caccia F-16. I tank tedeschi arriveranno a marzo. E poi abbiamo tutta una serie di servizi. Oggi ritorna in forze sull'Ucraina il Corriere della Sera, c'è la mappa degli aiuti degli USA all'Europa. Oggi il vertice fra ministri, ne parla Marco Galluzzo, l'asse Italia-Francia su Kiev e non solo. Poi dalla Svezia, il rogo del Corano e la propaganda russa, si parla del neonazista, chiamiamolo estremista di destra, va così, salva anche il politicamente corretto, che c'è dappertutto, diciamo, non soltanto da una parte, a seconda di come lo si voglia interpretare, poi si chiama in diversi modi. E insomma, questo tale che ha bruciato pubblicamente un Corano di fronte all'ambasciata turca, destando così le ire di Erdogan, che ha annunciato che per questo, diciamo, non congelerà i colloqui per l'adesione svedese alla NATO. Il tizio in questione, leggiamo sul Corriere, ma non solo, avere legami evidenti e espliciti con Putin, il regime attualmente in vigore al Cremlino, come del resto accade, diciamo, alla stragrande maggioranza dell'estrema destra europea, e non da oggi, ahi noi. E poi, diciamo, dal serio al faceto, ma siamo sempre su estrema destra che prende i soldi da Putin. E Salvini si esprime su Zelensky a Sanremo, che è un po' sarà oggi la nostra polemica del giorno, fino a domani, quando ne arriverà un'altra. Zelensky a Sanremo: spero di sentire solo musica, annuncia il leader della Lega, che sulla questione, diciamo, soldi da Mosca c'è alla coscienza, quindi è abbastanza macchiatella. Poi l'altra grande notizia del giorno per il Corriere della Sera, almeno a giudicare del rilievo che le si dà, è la fotonotizia principale, è dedicata allo scrittore, intellettuale, polemista francese molto caro a una destra radicale che però diciamo non vuole qualificarsi come tale, Michel Houellebecq, che visto che nell'ultima settimana evidentemente si parlava troppo poco di lui, ha deciso insieme a un collettivo di artisti olandesi di dare vita a un anzi di partecipare in prima persona a un cortometraggio Hardcore. Houellebecq, un film con scene hard, ci racconta Stefano Montefiori, lo scrittore, nel video di un collettivo di artisti olandesi, immaginiamo imperdibile davvero. Poi abbiamo un'altra vicenda brutta, terribile, che ci viene da un reparto di ostetricia, stavolta a Brindisi, il parto, l'emorragia, il primario assente. Voglio la verità, lo sfogo del marito di Viviana, 41enne, morta per un'emorragia 5 giorni dopo aver partorito 2 gemelli a Brindisi. Ho letto le reazioni del chirurgo, dice l'uomo, qualcosa non funzionò. Poi ancora, come dire, cronaca nera, stavolta dai dintorni di Milano. Scrive a una ragazza, il rivale fra virgolette lo spinge sotto un treno, in cella, 2 minori, la vittima un 15enne vivo per miracolo. E poi la giustizia, che rimane ancora un tema caldissimo. Meloni e Nordio in tandem dichiarano no all'uso distorto delle intercettazioni, l'incontro a Palazzo Chigi, e poi su questo diciamo si esprime il noto giurista Sabino Cassese. Qualche numero, scrive Cassese, lamentandosi del fatto che la giustizia continua a essere trattata come ai tempi dei Guelfi e dei Ghibellini, invece bisogna vedere i problemi uno per uno e provare a dare delle risposte. E c'è lo stato della giustizia, che ci parla di 4 milioni e mezzo quasi di cause pendenti. I tempi sono biblici, si può dire che la giustizia non abbia bisogno di una riforma profonda, si chiede Cassese. Poi c'è l'opera della ministra Cartabia, in merito alla quale il giudizio di Cassese è sicuramente positivo. C'è la questione intercettazioni, su cui anche qui insomma la posizione sembra essere favorevole a una riforma generale. E infine la giustizia nello spazio pubblico, con la c'è l'immagine del magistrato che segna il passo. Insomma, non è vero che non bisogna fare qualcosa, dice Cassese, e anzi bisognerebbe agire al più presto su tutta una serie di questioni. Dal Corriere della Repubblica, che su questa visione della giustizia non credo che abbia proprio le stesse idee di Cassese, anzi temo il contrario. Qui il titolo è per tutt'altra questione, però per la scuola, e quello che viene definito forse in maniera un po' troppo roboante il caso Valditara. Scuola in rivolta, accende la protesta il progetto del ministro di stipendi ai prof differenziati geograficamente e di apertura ai fondi privati. Mi pare che diciamo progetto forse gli si dà un po' troppa importanza, nel senso che mi pare di capire che siamo ancora così alle voci e dà proprio l'idea di uno di quei casi in cui tu dici una cosa per farne parlare, intanto ne fai 100 altre e tutti parlano di quello. Vabbè, però magari sono mie impressioni personali. Comunque, il segretario del CGIL Landini ovviamente ci si butta a capofitto, tornare alle gabbie salariali è follia. Gabbie salariali che peraltro sono già presenti nei fatti, in diversi casi purtroppo. E poi Boccia che annuncia in atto il disegno autonomista del governo. E come sottotitolo, non capiamo bene che cosa c'entri, però sta qui: Meloni in Libia per raddoppiare i flussi di gas diretti all'Italia, insomma dalla scuola al gas libico, un po' tutto insieme. Su questo scrive, diciamo, con un titolo che ovviamente rimanda a tutto un immaginario, il titolo della campagna d'Africa, ne scrive Andrea Bonanni per parlare degli accordi del gas con Libia e Algeria. Poi abbiamo sul conflitto in Ucraina, Repubblica è interessata esclusivamente a problema Sanremo, Salvini e il fronte rosso bruno fuori Zelensky da Sanremo. Un paese meraviglioso questo, diciamo, dove comunque anche la più terrificante delle tragedie riesce poi a essere annacquata appunto nel trionfo del surrealismo. Poi non c'è surrealismo invece a Jenin, operazione antiterrorismo in Cisgiordania, scrive Rossella Tercati, in raid israeliano a Jenin, 10 morti e 20 feriti. Anche qui, diciamo, Repubblica ci mette dentro una serie TV che dovrebbe essere Fauda, ovviamente su Netflix, perché il mondo dell'informazione italiano ormai è H24 su Netflix, e questo poi lascia capire perché agisca in un determinato modo. Comunque, se è una serie TV, aiuta a capire il conflitto, viene fuori quasi che è più importante vedere la serie TV che osservare la realtà. Francesco Merlo ci parla della fenomenologia del pizzardone assenteista, e poi ci sono e poi c'è il giorno della memoria, dove da segnalare in particolare è il pezzo sul lager di Fossoli in provincia di Modena, dove è noto perché fu il punto di partenza per Auschwitz di Primo Levi, meno noto, almeno fuori dalla cerchia degli addetti ai lavori, per il fatto che qui è ormai stata accertata ufficialmente e definitivamente la collaborazione fra SS e militari italiani che appunto a Cefalonia combatterono su fronti avversi, anche da altre parti, lì invece andarono d'amore e d'accordo. Poi anche il Manifesto, come Repubblica, apre su Val di Tara, zero in condotta, il titolo: bufera contro il ministro leghista dell'istruzione e del merito, bocciate la proposta di aprire la scuola pubblica ai privati, le gabbie salariali per gli insegnanti. Poi Val di Tara prova a ritrattare. Sarebbe interessante che cosa è stato un tweet, una dichiarazione, un'intervista, perché poi la separazione fra quelli che sono, o dovrebbero essere, gli atti formali o minimamente formali di un governo, e quelli che sono invece poi il mondo di chiacchiere, dovremmo imparare a farla meglio. Comunque, Val di Tara poi prova a ritrattare, anche qui Landini tuona, vuole tornare a 50 anni fa, intervista poi a Andrea Orlando del PD, il governo aumenta la precarietà sul lavoro. Quindi anche qui abbiamo la reazione di Mosca ai tanchi in Ucraina, missili a tappeto dopo il patto dei Panzer, così lo chiama il Manifesto, almeno 11 morti, linee elettriche distrutte. Poi abbiamo anche qua il raid israeliano a Jenin, 9 palestinesi uccisi, un'escalation che in fiamma la Cisgiordania. Nella pagina delle culture, qui diciamo un dibattito che va avanti da diversi secoli, ovvero sia, ma che è sempre noi di grandissima attualità, quello relativo ai fregi del Partenone, che come noto sono custoditi al British Museum di Londra e che la Grecia vorrebbe da tempo riavere indietro. C'è un'intervista con Angelos Kaniotis, docente a Princeton, sui marmi del Partenone e sul loro destino, molto interessante. E poi abbiamo la giornata della memoria con due voci piuttosto conosciute da queste parti. C'è Guido Calderon che intervista il giornalista britannico Jonathan Friedland, che ha scritto L'artista della fuga, la storia di Rudy Verba che nel 1944 fuggì dal lager per informare gli alleati di quanto stava accadendo, e poi Ascanio Celestini, un pezzo dal titolo La memoria è fatta di verità e di rabbia. Così la prima pagina del Messaggero. Passiamo adesso alla prima pagina di Avvenire, che dobbiamo pure riuscire a trovare. Allora, ancora più muri è il titolo di Avvenire, quindi anche qui siamo decisamente fuori dalle questioni che invece fanno più scalpore stamattina. 2000 chilometri di barriere ai confini europei in 12 stati, e se ne progettano altre. Contro il caporalato in Italia, ecco case per chi sfugge al ricatto dello sfruttamento. La Commissione europea torna a spingere su redistribuzione e salvataggi, ma resteranno le regole di Dublino. E insomma, questa è la questione principale, che è sicuramente molto molto importante. Poi abbiamo la fotonotizia che ritrae due bambini ucraini sullo sfondo delle macerie di casa loro. Supermissili russi sulle città, l'Occidente nel conflitto, almeno 11 vittime, il Cremlino accusa dopo la decisione sui tank. Quindi abbiamo l'anno giudiziario. I dati dell'apertura dell'anno giudiziario ci dicono che il numero di omicidi nel nostro paese è giunto probabilmente al suo minimo storico, perché sono stati 310, quindi parecchio meno di uno al giorno. Resta però la piaga dei femminicidi. E poi ci sono due commenti, in particolare ce n'è uno di Francesco Riccardi, che a differenza di quanto abbiamo visto sia sul Manifesto sia su Repubblica, invita a riflettere sulla possibilità di differenziazione delle buste paga dei professori. Il tutto diciamo poi bilanciato da un altro editoriale subito dopo, dal titolo Ma si veda e curi la ferita del Sud, a firma di Roberto Petrini. Poi abbiamo il Messaggero, che invece è tutto sulla giustizia, dialogo con i PM. Meloni incontra Nordio, cautela sulle carriere separate dei giudici, avanti sulle intercettazioni. Il Guardasigilli dichiara: confronto sulle riforme fondamentali, indipendenza e autonomia delle toghe. Poi, sempre a proposito diciamo di iniziative del governo, arriva la svolta per gli artigiani, basterà una mail per avviare l'attività. Zangrillo, il ministro della pubblica amministrazione, annuncia pronto un pacchetto di interventi per semplificare 600 procedure entro il 2026. Poi abbiamo La fotonotizia del giorno arriva dalle Filippine, dove il business del contrabbando di cipolle, stando al Messaggero, ha sorpassato quello delle sostanze stupefacenti. Cipolle come la cocaina, un affare per i narcos. Nelle Filippine il cibo nazionale scarseggia e adesso valgono oro. E peraltro, diciamo, al di là poi del solito côté un po' grottesco che gli si dà, è vero che questo sta avvenendo non solo nelle Filippine e, come sempre succede, anche per un prodotto che siamo abituati a comprare a poco prezzo dappertutto. Ecco, quando diventa scarso poi succedono tutta una serie di cose. Poi il Messaggero si occupa dei regionali nel Lazio e tira un po' la volata al candidato di centrodestra. Regionali Lazio, Rocca in vantaggio su D'Amato, il centrodestra avanti di 12 punti sull'ex assessore. Ci sono altri sondaggi che danno questa forbice molto molto ridotta, ma insomma i sondaggi pure ormai abbiamo imparato a capire che sono forse ancora meno affidabili di qualche tempo fa. Poi ci sono i mitici sondaggi riservati, per cui evidentemente tutti pensano e sanno che quelli non riservati sono così numeri in libertà. Poi ci sono i leggendari sondaggi riservati, che però poi anche quelli tutti conoscono, insomma, deliri. E poi anche qui abbiamo l'attacco di Mosca su l'attacco missilistico su Kiev da parte dell'esercito russo. Questa la prima pagina del Messaggero. Che cos'altro ci rimane? E diamo un'occhiata alle testate che si occupano di giustizia, come sempre, specie, diciamo, in questo frangente. Allora, il Riformista, due titoli. Uno a firma di Aldo Torchiaro sulla mancata cattura di Messina Denaro. Così i PM bloccarono il generale Mori e la mafia tirò un sospiro di sollievo. Questa è la lettura che dà Torchiaro di un conflitto che in effetti c'è stato, anche asprissimo, fra Mori, i Ross e la magistratura. Salvo poi cercare di farsi dopo le foto, i selfie tutti insieme. Poi una grande foto del ministro Nordio, l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ecco il ministro di lotta e di governo. Quindi la vicenda giudiziaria di Eva Caili, ne parla da Deborah Bergamini. La mia interrogazione al Consiglio d'Europa, quel tremendo silenzio sulle torture a Eva Caili, in effetti fa un po' impressione, insomma, se non altro per la statura del personaggio, che era una politica, diciamo, molto importante. Il fatto che neanche un personaggio del genere possa in qualche modo salvarsi da una situazione che, al di là del giudizio che si può dare sulla persona e sulla politica, è indecente. Insomma, fa pensare. E poi ovviamente il caso Cospito, che il Riformista continua a seguire quotidianamente. Ieri la cardiologa che segue Cospito, scrive Frank Cimini, è andata a trovarlo in carcere. Le sue condizioni sono peggiorate, non cammina ed è caduto, rompendosi il naso. Ne parleremo più tardi, come detto, intorno alle 10:30, come più tardi cercheremo di parlare anche di Iran. Io, condannato a morte, vorrei vedere un'ultima volta la mia bambina. La parola è a uno dei tanti prigionieri nei bracci della morte iraniani che attendono la condanna, l'esecuzione capitale. Infine il decreto ONG è rottura tra Salvini e Piantedosi, scrive Claudia Fusani. Matteo sempre più solo. E Poi che cos'altro? Il dubbio, anche qui in taglio alto c'è la caduta che ha sofferto l'altro giorno Alfredo Cospito, l'anarchico Cospito è grave, ridotto su una sedia a rotelle, titola il quotidiano delle Camere Penali, che poi apre ovviamente con l'apertura dell'anno giudiziario, troppi reati, così il sistema non regge, la relazione, troppi reati nel senso che sono troppe fattispecie di reato, questo è il senso, la relazione del presidente della Cassazione Curzio e il procuratore generale Salvato che dichiara non possiamo processare la storia. Quindi Davide Vari scrive della relazione fra Mattarella e Nordio, il Colle cita la Costituzione, la stampa vede bacchettate, nota ironicamente ma non troppo Vari, e poi basta, mi pare che possiamo anche chiudere con la lettura del dubbio. Bene, 8:52, questa era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, breve intermezzo musicale e poi andiamo a ricominciare con gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
No lie.
Allora, 8:57, questi erano gli Eurythmics insieme a Aretha Franklin, insomma, duetto discreto. Cominciamo la seconda parte della nostra rassegna stampa con il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre con la guerra in Ucraina, la cronaca della giornata di ieri, decine di missili, morti e feriti. Ora l'Ucraina chiede jet F-16, Mosca risponde con 55 ordigni in poche ore agli accordi dell'Ovest, vittime e blackout. Poi c'è tutta una pagina con i vari specchietti che indicano quali armi forniscono i paesi alleati a Kiev, ma soprattutto c'è la cronaca dell'incontro italo-francese fra Crosetto e il suo omologo Le Cornu, certo un nome diciamo che è una garanzia. Il disgelo tra Italia e Francia, e a pagina 5, vertice per gli accordi sulla difesa, la visita da Crosetto del suo collega francese Le Cornu, e Meloni sabato vola in Libia, che è uno di quei luoghi che più diciamo dividono la Francia dall'Italia storicamente. Questo e anche attualmente. Oggi comunque non si parlerà solo di Kiev, perché gli accordi sul trattato SAMP-T sono già chiusi, ci informa il Corriere. Poi l'altra questione del giorno, l'altra questione principale, è quella relativa all'inaugurazione dell'anno giudiziario e al punto sullo stato della giustizia nel nostro paese. Si comincia con l'apertura di Nordio alle toghe, almeno così è la lettura che dà il Corriere, e poi la linea di Meloni sulle intercettazioni. No all'uso distorto delle intercettazioni, annuncia Palazzo Chigi, che però può voler dire tutto e niente. Non credo che ci sia qualcuno che invochi l'uso distorto delle intercettazioni, ma diciamo oggi siamo in fase un po' più di tranquillità. Intanto il via all'anno giudiziario, meno omicidi, più morti, più morti bianche, che sarebbero poi le morti sul lavoro. Questo è l'eufemismo che si usa. I retroscena, l'analisi, la prova a fare Monica Guerzoni, che scrive che la Premier è in equilibrio fra falchi e colombe, ma per ora non accelera. L'obiettivo è anche quello di non esporre il fianco a Berlusconi, ma il leader di Forza Italia incalza alle parole seguono i fatti. Il guardasigilli nel frattempo ha accettato la richiesta di affrontare più avanti i temi più divisivi. Poi possiamo andare avanti e passare agli esteri, che oggi cominciano con Jenin a pagina 13. Scontri e morti, la battaglia di Jenin, scrive Davide Frattini. Il raid in Cisgiordania dei soldati israeliani finisce in strage, pagheranno, promette Hamas, i rischi di un escalation. Oddio, più escalation di così, però certo non c'è limite al peggio. Poi nella stessa pagina, Jenin a Stoccolma, il rogo del Corano a Stoccolma è finanziato da un giornalista pro Putin. E nel frattempo, dopo la provocazione, la Turchia congela i colloqui per l'adesione svedese alla NATO. E a proposito di Turchia, la Corte Costituzionale turca ha respinto la richiesta di posticipare il processo in corso per la chiusura del partito filocurdo HDP e a dopo le elezioni che il presidente turco Erdogan ha annunciato per il 14 maggio. L'HDP è la terza forza politica del paese, ma nel 2021 il procuratore capo della Corte di Cassazione turca, Bekir Sayın, ne ha chiesto lo scioglimento a causa di presunti legami con il terrorismo. Poi, vabbè, c'è l'ultima sfida di Ulbeck, ma possiamo andare serenamente, serenamente oltre. E mi sa che in realtà poi possiamo andare serenamente oltre anche con il Corriere della Sera, che oggi non ci offre proprio tutto questo, questo granché. Le cronache di Roma le leggiamo più tardi, come al solito. Passiamo a Repubblica, che apre, come detto, insieme al Manifesto sulle dichiarazioni di Valditara e sulle grandi polemiche che ne sono scaturite. Allora, stipendi differenziati, scrive Repubblica, coro di no, la scuola si ribella a Valditara, il ministro dell'istruzione, il contratto non si tocca, ma l'opposizione stronca la sua idea di favorire chi insegna al nord. Una follia tornare alle gabbie salariali, annuncia, dichiara il segretario della CGIL Landini, fermo restando che purtroppo queste gabbie salariali già ci sono in forma nascosta, bisognerebbe dire anche questo. Bocciata anche l'apertura ai fondi dei privati. E poi Ilaria Venturi che parla della rabbia che sale in cattedra, giusto adeguarsi all'Europa, non al costo della vita. Così l'apertura di Repubblica. Poi subito dopo abbiamo le la missione in Nord Africa della Meloni, in Algeria prima, dove insomma l'accoglienza è stata molto calda, e del resto da quando ci sono sempre stati storicamente relazioni molto importanti fra Italia e Algeria, un'altra causa, diciamo, di frizione fra Italia e Francia, questo è dei tempi del Fronte di Liberazione Nazionale e algerino. E però è evidente che queste relazioni si sono fatte ancora più strette dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e quindi con la necessità, diciamo, di trovare altre fonti di energia. Tutto questo poi chiudendo un occhio, si è sempre chiuso anche lì, diciamo, chiudendo ancora di più un occhio e mezzo, forse anche due, su questioni, insomma, minimali, come possono essere il rispetto dei diritti civili in Algeria, diritti politici e tutte queste sciocchezze e stupidaggini. Comunque, scrive Repubblica, raddoppiare i flussi del gas verso l'Italia, missione libica per il governo Meloni. La premier domani a Tripoli, sul tavolo l'accordo fra Eni e compagnia petrolifera, e c'è l'obiettivo di convincere le tribù a frenare l'esodo dei migranti. Diciamo che tradotto significa, c'è l'obiettivo di riuscire a trovare un accordo con le tribù meridionali, soprattutto per dargli dei soldi e far sì che loro fermino i migranti, cosa che peraltro succedeva già abbondantemente ai tempi di Gheddafi. Anche lì però, diciamo, non si voleva guardare, nessuno guardava e si era tutti contenti. Poi abbiamo però il fatto che, scrive Daniele Raineri, non ci sarà una tappa a Bengasi nel tour della Meloni. Perché? Perché la situazione non è per nulla tranquillizzata, l'intesa è già minacciata dalla tregua fragile fra le fazioni in guerra, anche se in questo momento regge il patto fra il primo ministro che comanda Tripoli, Dabeiba, e il generale di Bengasi, Haftar. La prospettiva poco rassicurante per gli investitori è quella di uno stallo a lungo termine fra i contendenti. E poi ci sono le cifre, 8 miliardi di investimenti fra i colossi Eni e NOC, per, che sarebbe la compagnia locale e libica, per estrarre metano dal mare. Nel 2021 la società italiana ha prodotto nel paese 24 milioni di barili di petrolio e 5,6 miliardi di metri cubi di gas. Roma è il primo partner commerciale di Tripoli, il giro d'affari nei primi 9 mesi del 2022 è stato di oltre 9 miliardi di euro. Poi, a proposito di vicende libiche, non solo libiche ma anche libiche, Pagina 6, arriva il freno dell'Unione Europea sui migranti, più rimpatri e muri, le ONG verso la resa, navi ferme senza soldi. La lettera di von der Leyen ai leader europei, la proposta di Piantedosi di mandare indietro gli irregolari con un incentivo. La vedo complicata. Poi abbiamo anche qui ovviamente l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il discorso di apertura fatto dal primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, che dice che l'Italia è tra i paesi più sicuri in Europa, il numero di omicidi abbiamo detto è bassissimo per fortuna, ma rimangono ancora troppi femminicidi e troppe morti sul lavoro. Restano le contraddizioni, però, nota la Repubblica, visto che proprio in Corte di Cassazione si sono appena materializzate due decisioni singolari: il rinvio al 20 aprile della pronuncia sul 41 bis dell'anarchico Alfredo Cospito e un altro rinvio, questo all'8 marzo, su un altro ergastolano, Salvatore Pezzina, che da 5 anni chiede di cambiare le regole sul sistema ostativo. Due rinvii che sembrano fatti apposta per evitare di rovinare la festa in Cassazione. E così, appunto, diciamo, se ne parla in un altro momento, se non fosse che, diciamo, tutto questo tempo non ci sta. Poi abbiamo che cos'altro, un po' di PD che si avvicina al congresso, insomma il clou arriverà dopo le regionali. Poi abbiamo la guerra in Ucraina, anche qua però diciamo non c'è molto da aggiungere, le cronache che abbiamo già letto con gli attacchi missilistici su Kiev, in particolare sono stati utilizzati anche i famigerati missili ipersonici. Poi altre notizie dagli esteri, la Jenin con i 10 morti fra i palestinesi in seguito al raid delle forze israeliane, e l'ANP che dichiara: è stato un massacro, stop alla cooperazione sulla sicurezza. La versione israeliana è che è stata eliminata una cellula che preparava un attacco terroristico su larga scala. E poi, come detto, c'è la notizia in sé viene quasi oscurata dal pezzo in cui si invita a sintonizzarsi su una serie TV di Netflix. E poi dopo, la pagina successiva è tutta dedicata al Libano, un paese al collasso, scrive Francesca Caferri, scontri per lo stop all'inchiesta sul porto, i familiari delle vittime tentano l'assalto al Palazzo di Giustizia, bloccato il tentativo di rimuovere il magistrato che indaga sulla strage. Gli ostacoli all'indagine sono il simbolo della crisi dilagante nel paese. Rilasciate le 17 persone arrestate per l'esplosione del 2020, non mollo, dice il giudice che sta indagando. E poi abbiamo l'allarme criminalità giovanile, in cui si mettono insieme però tutta una serie di cose che non è che ci stanno proprio molto bene insieme. E episodi gravi di cronaca nera, in cui però si mette commerciante bangladese massacrato di botte da 2 quindicenni che lo volevano rapinare. Il 15enne di Seregno che viene quasi ucciso per una disputa su una ragazza, un inqualificabile che tira una bicicletta dal lungo po' dei Murazzi per divertirsi e per sbaglio prende una e quasi l'ammazza, e poi un pirata della strada, insomma tutto messo insieme. E vabbè, quindi possiamo andare avanti, magari le valutiamo uno per uno queste cose. E c'è Francesco Merlo che si diverte a sbeffeggiare i vigili, anzi la polizia municipale romana. C'era una volta il vigile, l'onore perduto dei pizzardoni romani col certificato, patacca, Repubblica smaschera le scuse incredibili delle guardie capitoline. Che ci fosse un vigile, un primo vigile che in realtà era la somma di tutte le virtù dei vigili e che poi si è un po' perso, ci sembra anche questa una versione un po' di comodo, ma vabbè, facciamo finta che fosse così, che c'era un passato leggendario in cui i vigili erano alti, forti, belli e facevano il loro lavoro sempre e comunque, e vale per tutte le altre categorie ovviamente. Oggi stanno i vigili, domani ci sarà qualcun altro che 50 anni fa era il non plus ultra del bene e poi purtroppo si è degenerato. La giornata della memoria, ci sono vari interventi. Io, come detto in prima pagina, segnalo quello di Brunella Giovara, pagina 37, sul campo di concentramento di Fossoli. Il reportage nel lager di Modena, il campo di Fossoli e il falso mito degli italiani brava gente, la collaborazione dei nostri militari con l'SS è ormai accertata, da qui Primo Levi partì per Auschwitz. Con questo direi che possiamo concludere anche la lettura della Repubblica e inoltrarci in quella del manifesto. Anche il manifesto, come Repubblica, apre con le dichiarazioni di Valditara, anzi i polveroni di Valditara, li chiamo in maniera più corretta, il manifesto sulle gabbie salariali e i privati nella scuola. Il ministro dell'istruzione, scusate, sonda il terreno sulle aziende in classe, la concorrenza fra i docenti, l'aumento dei salari, un miraggio. Poi abbiamo un'intervista a Andrea Orlando, che diciamo è uno degli esponenti della sinistra, del PD, o almeno così viene trattato, specie in questa fase pre-congressuale. Nel PD troppa nostalgia del liberismo, scrive Orlando, che si prepara, immagino, a sostenere la Schlein nella sua corsa alla segreteria. Poi abbiamo c'è uno sciopero oggi di 24 ore dell'intero comparto aereo indetto dalla CUB, che forse dopo riusciremo anche a sentire. La situazione di Alfredo Cospito è segnalata a pagina 4. È caduto, si è rotto il naso e ha perso molto sangue, è depresso e ha tra l'altro problemi di termoregolazione. La situazione è molto grave. Le condizioni di salute di Alfredo Cospito sono peggiorate dopo quasi 100 giorni di sciopero della fame che il detenuto ha intrapreso contro il regime di 41 bis cui è sottoposto da 8 mesi. A riferirlo è stata ieri la dottoressa Angelica Milia, dopo averlo visitato nel carcere Bancali di Sassari. È sempre molto freddo perché la termoregolazione è andata, ha riferito il medico personale di Cospito a Radio Onda d'Urto, emittente di Brescia, con la quale, secondo il DAP, la dottoressa Milia non avrebbe dovuto più parlare, bene il divieto di visitare il suo paziente. E di questo ne parleremo appunto con Radio Onda d'Urto fra un'oretta abbondante. Ha avuto l'idea, continua il medico, di farsi una doccia alle 23.30, a causa di un crollo della pressione è caduto sul piatto della doccia e si è fratturato il naso. L'emorragia è stata forte, la situazione è in discesa, può correre il rischio di vita da un momento all'altro. Secondo il medico cospito non riesce a camminare quasi più e per questo fa uso della sedia a rotelle e questo lo deprime molto. Daniela De Robert, numero 2 del Garante Nazionale dei Detenuti, auspica il trasferimento in un centro clinico adatto. Il fatto che abbia scelto di rifiutare l'alimentazione forzata complica le cose, ma va messo in una struttura dove possa essere seguito in maniera adeguata. Ci sono reparti ospedalieri anche all'interno del 41 bis, i cosiddetti SAI, servizio assistenza intensificata, oppure si può prevedere un ricovero in ospedale in strutture attrezzate anche per accogliere persone in regime di massima sicurezza. L'amministrazione deve attrezzarsi. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché intervenga il ministro Nordio, mentre AVS, che sarebbe Alleanza Verdi e Sinistra, si rivolge direttamente al presidente Mattarella per salvargli la vita. Poi abbiamo la giornata della memoria. Come detto, noi segnaliamo i pezzi di Ascanio Celestini. La memoria è fatta di verità e di rabbia, e la lunga intervista di Guido Calderon al giornalista inglese Jonathan Friedland, autore dell'Artista della fuga, per i tipi di Neri Pozza, la storia di un giovane ebreo slovacco che nel 1944 tentò di informare gli alleati perché intervenissero. Nel dopoguerra Rudi Verba, che evase da Auschwitz per fermare lo sterminio, fu un testimone imbarazzante, perché invece di dispensare una saggezza curativa non smise mai di accusare chi non si era mosso per fermare il massacro. Questo è il titolo, L'artista della fuga, Neri Pozza, la casa editrice. Poi abbiamo gli esteri, dove si comincia con la Russia e il bombardamento a tappeto di ieri. Poi un interessante pezzo di Filippo Zingone sul Congo. In Congo una guerra di saccheggio lunga 30 anni, ora basta ipocrisia. La vigilia del viaggio del Papa si mobilita la società civile, una conferenza e una lettera a Bergoglio. Milioni di morti, nessuna giustizia, ancora l'Europa estrattivista non traccia il cobalto. Poi abbiamo il campo profughi di Jenin, Israele invade il campo profughi, qui a scrivere ovviamente Michele Giorgio, un massacro nella città cisgiordana, 9 palestinesi uccisi. E poi Chiara Cruciati, che racconta sempre a pagina 9 le voci dalla Palestina: non diteci che Ben-Gvir è un estremista, il problema è l'occupazione militare. Infine gli esteri si concludono anche qui con il Libano. Anche qui si parla dello scontro ai vertici per l'esplosione al porto, il paese al collasso, 50.000 lire libanesi per un dollaro, cresce il prezzo del pane. Infine, nella pagina delle culture non si può non segnalare la lunga intervista di Valentina Porcheddu a Angelos Kaniotis, docente di antichità classiche all'Università di Princeton, che parla della secolare ormai questione dei marmi del Partenone, che si trovano al British Museum di Londra e che la Grecia rivendica per sé. Partenone, i marmi non si scambiano, scrive Kaniotis, il termine restituzione evidenzia solo una questione legale, mentre riunificazione mette in primo piano le ragioni culturali. L'unica risoluzione chiara, permanente, moralmente accettabile e scientificamente valida della contesa è la donazione incondizionata delle sculture. Così scrive Caniotis. 9:21, ultimo intermezzo musicale e poi gli ultimi quotidiani che ci mancano e come sempre le cronache romane. Alle Allora, 9:26 andiamo a concludere la nostra rassegna stampa con le ultime testate nazionali che ci mancano e le cronache romane. Poi ci sarà, come sempre, qualche piccolo approfondimento successivo. Allora, dalle colonne del manifesto passiamo a quelle di Avvenire. Oggi per Avvenire la notizia più importante è quella relativa alle a quella che Avvenire definisce l'odissea degli ultimi. Se ne occupa a pagina 4, da Bruxelles Giovanni Maria Del Re. Sui migranti l'Europa ha rialzato i muri, oltre 2000 chilometri di barriere, filo spinato e recinzioni per bloccare chi scappa da fame e guerre. Dal 2014 a oggi 12 stati hanno costruito intorno ai loro confini delle vere e proprie fortezze. E poi c'è la vicenda dell'Ocean Viking che andrà a Carrara per i 95 per le 95 persone che sono a bordo. 3 giorni di navigazione dopo l'indicazione del porto di La Spezia per la GeoBarents, si è scelto un'altra località lontana dal Mediterraneo. Il sindaco della città ligure, Peracchini, che ha detto: non potremo accogliere i 237 profughi salvati da Medici Senza Frontiere. Il governatore Toti però lo bacchetta: no, sono numeri gestibili. Ad ogni modo, la destinazione toscana è distante 1500 chilometri dal luogo del salvataggio. Questo, come dire, per avere un'idea. Poi un reportage dal mondo del caporalato: dare un tetto agli sfruttati, per i braccianti ci sono case di fuga. Un viaggio nelle campagne d'Italia dove si cercano soluzioni per aiutare le vittime dei soprusi nei campi. C'è Rosarno, ecco le abitazioni dopo anni di immobilismo, dalla rivolta del 2010 alle nuove 16 unità immobiliari per 93 persone. Ora agli immigrati sarà chiesto un contributo, non moltissimo, ma certo meglio di niente. E nelle Marche invece una serie di progetti e iniziative di accoglienza, sportelli e percorsi dedicati, si riparte con l'integrazione. E poi c'è ovviamente il caso degli irregolari lasciati nel limbo, richiesta di protezione, scrive ancora Avvenire, altra sentenza cruciale. Dopo il tribunale di Ancona, anche quello di Bologna impone a questura e a prefettura di dare risposta ai migranti in 20 giorni. È una vittoria dei diritti. Poi abbiamo la guerra in Ucraina, la vendetta di Mosca, pioggia di missili, e qui diciamo di differente rispetto a quanto abbiamo letto finora c'è sicuramente l'attenzione sul piano religioso. È stato ricevuto in Vaticano il Consiglio Panucraino delle Chiese, ci informa Avvenire. Molti russi convinti che sia una guerra santa, una tragedia usare la religione per giustificarsi. E come dire, si nota un irrigidimento delle posizioni del Vaticano nei confronti del Cremlino nelle ultime settimane. Evidentemente, insomma, il mancato apprezzamento degli sforzi di mediazione, dei tentativi di mediazione del Vaticano, non è stato ovviamente apprezzato. Poi che cos'altro? Sulla giustizia più o meno abbiamo detto già altrove. Anche qui si parla dell'apertura dell'anno giudiziario e si nota giustamente come mentre gli omicidi continuano a scendere, e siamo passati da 2000 all'inizio degli anni 90 ai circa 300 dell'oggi, dell'anno scorso, e però la metà di questi avvengono nell'ambito di rapporti familiari e affettivi. Praticamente un omicidio, più di un omicidio su tre è un femminicidio, e i dati in questo caso sono relativamente costanti, purtroppo. Poi che cos'altro? Vabbè, abbiamo Gratteri che imperversa in ogni dove. Giustamente in questa fase ha il fegato proprio alle stelle, quindi non si sa che si fa per farsi notare. Anche qui segnaliamo la cronaca delle condizioni di Alfredo Cospito, che anche diciamo Avvenire segue in maniera quasi quotidiana. Poi gli esteri, diciamo, che non abbiamo letto finora, c'è le conseguenze dell'attentato di Algeciras, dove un 26enne di origine marocchina è entrato in una chiesa di un quartiere popolare di Algeciras e ha aggredito diverse persone, uccidendo un sacrestano. La Spagna sotto shock dopo l'attacco alle chiese. Il killer del sacrestano è un 26enne marocchino, nella sua camera ha trovato un materiale jihadista, era ossessionato. Le autorità ipotizzano che fosse un lupo solitario. Polemiche per le dichiarazioni di Vox, il partito di estrema destra spagnolo. E del Libano abbiamo detto, e mi pare che per quanto riguarda le cronache non c'è molto altro da aggiungere. La pagina delle culture si occupa ovviamente della giornata della memoria. In particolare, diciamo, da segnalare qui in questo caso ci sono i diari ritrovati del comandante Marek Edelman, una figura di primo piano del Bund polacco, il movimento socialista dei lavoratori ebrei, stati pubblicati in Francia, e chissà se anche in italiano prima o poi. Così così la lettura di Avvenire. L'edizione nazionale del Messaggero non ci offre granché, nel senso che gli articoli, le vicende sono quelle che abbiamo letto finora, insomma non c'è molto altro da aggiungere, però sicuramente va dato una scorsa alla notizia che arriva dalle Filippine, che campeggia in prima pagina, anzi è la fotonotizia principale della prima pagina, che viene definita con un titolo, non so, un po' così, un po' a chiappa clic: cipolle come la cocaina, un affare per i narcos. Ma in realtà, poi a leggerla bene all'interno, il tema è serio e interessante. Scrive il Messaggero: poche care introvabili, le cipolle nelle Filippine sono in mano ai narcos. La crisi alimentare in atto, infatti, nell'arcipelago fa schizzare domanda e prezzi, e subito si scatena il mercato nero. 150 carichi sequestrati, gli ortaggi vengono nascosti anche nei container di vestiario, hanno superato il costo del salario minimo giornaliero e adesso iniziano a scarseggiare anche le uova. Insomma, va bene farsi fare un sorriso su le cipolle che vengono commerciate da chi di solito commercia altre sostanze, perché il loro valore è aumentato, ma in realtà non è che ci sia proprio molto molto da ridere. Comunque, così il Messaggero nella sua edizione nazionale. Passiamo alle cronache di Roma e vediamo che ci dice il Messaggero nella sua cronaca di Roma. si apre con il disagio giovanile, ma soprattutto si apre con questa rapina molto violenta che è avvenuta nei pressi della Nagnina. Un cassiere di un mini market massacrato con 29 sassate, arrestati di due studenti di 14 e 15 anni. La Nagnina la rapina in un mini market, poi la fuga a bordo di un bus con un bottino di 300 euro. Il colpo forse per procurarsi droga da spacciare nel quartiere, ma non è esclusa la pista del razzismo. Non è non è la prima, purtroppo, di queste rapine, anzi ce ne sono state moltissime, sempre con la stessa modalità, molte volte non denunciate. Insomma, dovrebbe essere una questione da segnalare, ecco, un po' di più di quanto non si faccia. Poi abbiamo che cos'altro, il nuovo bando sul bike sharing, ma ci saranno meno mezzi. Le compagnie chiedono di abbassare il numero delle bici da 4.500 a 3.000, quindi ci sono i leggendari, scusate, oggi è particolarmente frizzante il messaggero, ci sono i leggendari ladri di appartamento Giorgiani, che sono un grande amore del messaggero da sempre, presa banda di Giorgiani, i maghi delle porte blindate. In manette 10 uomini responsabili di decine di furti negli appartamenti. L'organizzazione sarebbe legata alla mafia russa, chissà perché non alla mafia georgiana, che pure c'è, ma comunque alla mafia russa, ed è stata sgominata grazie alle intercettazioni, ci segnala la magistratura, voi cattivacci che le volete levare. E poi basta. Mi pare che ci sia, ci sarebbe così molto molto in fondo il terzo caso di un senza tetto che muore all'addiaccio nella nostra città, sulla Prenestina, un clochard deceduto stroncato dal freddo, è il terzo caso da inizio anno. La vittima, un ragazzo di origini tunisine, è trovato da alcuni giovani nel parco. Così la cronaca romana del Messaggero. Diamo un'occhiata anche alla cronaca romana della Repubblica, che apre con lo stesso sondaggio, lo stesso sondaggio che c'era sul Messaggero, il sondaggio elettorale, con il rimpianto per la mancata alleanza fra 5 Stelle e centrosinistra, almeno da parte di Repubblica. E poi anche qui la rapina alla Nagnina, due quindicenni massacrano il cassiere, ci servivano i soldi per il fumo, avrebbero dichiarato, e basta. Quindi la cronaca di Roma di Repubblica la chiudiamo qui, la cronaca di Roma del Corriere pure stesso incipit, i ragazzini all'assalto del mini market, un bengalese pestato e rapinato nel locale della Nagnina, gli arrestati hanno 14 e 15 anni, uno è figlio di un prof delle medie, quindi manco a dire che possiamo tirare fuori il disagio sociale delle periferie. Poi c'è l'intervista al titolare di questo mini market assaltato, la vittima era il cassiere, e dice: è la prima volta che è successo, è stato orribile, ho rivisto le immagini, mi ha fatto impressione la violenza usata da quei ragazzi, è tutto per 300 per 300 euro. Non credo che il movente sia il razzismo, ma di sicuro si sono approfittati del fatto che siamo stranieri. E poi anche qui la banda di 10 georgiani, che però ci informa il Corriere, avevano una super calamita per svaligiare le case. E poi basta, direi, anche per quanto riguarda il Corriere. Quindi penso che quando sono le 9:42 possiamo chiudere qui questa parte della nostra rassegna stampa mattutina.